na shula kule kule kumama
salvana
نصر عنصرية
Mercoledì il coro dei bambini di Al-Aqsa ci introduce alla trasmissione del coordinamento regionale sanità. È sempre Palestina libera, sempre la Palestina nel cuore. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM e potete ascoltarci anche in DAB ma anche in streaming andando sul sito e cliccando su Ascolta la diretta. Se volete chiamarci 06 49 17 50 e vi ricordo che è ancora in corso il crowdfunding per il radioabbonamento, quindi andate ancora una volta sul sito www.ondarossa.info e lì trovate il banner, è tutto molto molto semplice per contribuire alla vita di Radio Onda Rossa. Cominciamo questa trasmissione stavolta con meno scaramanzia e quindi vi diciamo quello di cui parleremo oggi. Abbiamo una trasmissione molto molto fitta perché domani c'è la manifestazione indetta davanti alla regione con partenza alle ore 17 dalla metro Garbatella e poi destinazione appunto alla regione Lazio, dove convergeranno tutta una serie di diciamo mobilitazioni che sono in piedi da molti anni, quella del movimento per il diritto all'abitare, quella ovviamente per la salute del coordinamento regionale sanità e quella delle questioni ambientali, in particolare della questione dell'inceneritore dei rifiuti a Roma e poi anche gli studenti e le studenti di Cambiare Rotta con la loro ecoresistenze che partecipa a questa iniziativa. Allora, due secondi proprio per prendere la prima telefonata, che è di un compagno di Noince di Albano. Poi sentiremo questa compagna di Cambiare Rotta e perché altri compagni di altri situazioni che partecipano domani alla manifestazione l'abbiamo sentiti la settimana scorsa.
a gun. Give them what they want, it will never be enough. You can take what you want from me. Yeah, I'll say it loud and we're gonna shut it down. All the girls to the front with me. Girls to the front, to the front, to the front. Girls to the front, to the front, to the front. If you wanna get me naughty, eat me up, sip, sip.
Eccoci allora alla prima corrispondenza. Ciao. Pronto? Ciao. Allora avevo, ci sei? Sì?
Sì.
Oh, perfetto. Dovresti cercare di parlare un pochino più forte, se ti è possibile avvicinare molto il microfono. Allora, come vi ho detto, abbiamo un compagno del nuovo inceneritore di Albano, uno dei gruppi promotori di questa manifestazione, che ovviamente comunque forse non ha bisogno nemmeno di presentazioni, perché sono tanti anni che intervengono su questo problema e che parteciperà domani a uno delle organizzazioni promotrici di questa manifestazione. Allora ti chiedo, perché questo percorso e perché è importante domani esserci e che significato ha anche il fatto di essere, insomma, finalmente un po' di situazioni che alla fine convergono verso la regione?
C'è un passaggio tecnico che riguarda noi, che riguarda la storia del inceneritore, perché il 18 prossimo scadono i primi 6 mesi per la definizione del bando. Bando per l'assegnazione della costruzione di questo arnese. E, è un bando, cioè già ce lo siamo detti più volte, è assolutamente originale, nel senso che i concorrenti sono uno, quindi Acea, che ha presentato già un progetto di massima, e quindi poi si dovrebbe andare verso i passaggi successivi del procedimento. Sostanzialmente il promotore, quindi Gualtieri Group, pensa di cominciare questo cantiere verso la fine dell'autunno, inizio dell'inverno, inverno prossimo. E quindi c'è un'esigenza nostra. D'altra parte poi è anche ovvio che questa cosa si chiama inceneritore di Roma, anche se è fatto a casa nostra, che è un po' diverso, e che quindi richiede evidentemente una interlocuzione con la città, che la propaganda ci dice che i romani non stanno aspettando nient'altro, che finalmente un affare che brucia tutto, gliel'avamo messa sotto casa, si tratta di verificare se questo va bene. Poi c'è una questione di carattere più generale, cioè appunto l'esercizio delle attività amministrative attraverso lo strumento commissariale. Che non è che è una cosa che riguarda solo noi, a parte il fatto che in questo momento proprio c'ha molto come dire, enfasi anche a livello nazionale, perché le questioni famose di Genova, il primo grande commissariato, la sostituzione del ponte Morandi, quella roba là, e pare che si sono fregati pure lì diverse decine di milioni appunto attribuiti a questo potere commissariale famoso. Ma al di là di questo c'è questo dato, insomma, no, che se si procede sul terreno, in questo per quanto si riguarda sui rifiuti, ma su altro, per la gestione dei territori, i grandi eventi, i grandi stati, i porti, i sottopassi, i sovrappassi, eccetera, eccetera, tutta roba che implica un grande dispendio di denaro, che viene appunto decisa dall'alto, senza, cioè passando tranquillamente su quelle che sono le esigenze pubbliche dei cosiddetti cittadini. E poi appunto anche il tentativo di ripartire dai territori, come che può essere una frase fatta.
Sì, vecchia storia, però c'ha una sua importanza, un suo significato.
È la proposta, cioè, come campiamo, cioè, il nostro campar di politica, cioè, che proposta fa? Qualcuno dice vota a me, che eccetera, eccetera, ma anche il fatto di proporre. Che ne so, l'organizzazione sindacale Tal dei Tali, l'associazione Tal dei Tali, eccetera, senza avere una capacità di mobilità la gente comune deve prospettare, quindi un modo di campare, un modo di intervenire sulla cosiddetta cosa pubblica in maniera diversa. Quindi riprendere, ma anche cioè, dal, quantomeno per me che ci sto parlando adesso, è un percorso che si è interrotto prima della pandemia. Insomma, io ricordo nel 2019 ci fu una grossa manifestazione nazionale a Roma, con, dove intervenivano tutte quante le situazioni da notare a tutto quello che si muoveva in Sicilia e altrove, e appunto fu costituita questa grossa mobilitazione a partire dai conflitti nei territori. Dopodiché la cosa è andata in maniera diversa, e adesso le dimensioni sono evidentemente molto, molto ridotte, però si tratta di vedere se è possibile fare lo stesso discorso a livello cittadino. Non è per niente scontato, non è che partiamo da livelli di consolidato rapporto fra tutte quante le situazioni.
Però diciamo che alla regione non è la prima volta che ci andiamo, insomma, penso che ormai abbiamo calpestati quei marciapiedi, però sempre più o meno in forme, sì, con certi appoggi da parte di certe sensibilità, però insomma è la prima volta che si va tutti insieme, perché non è una giusta posizione, ovviamente, no? Perché il problema della salute è strettamente legato, per esempio, al problema dei rifiuti e dei progetti su questo.
Sì, sì, anche se magari, cioè, dico, per quanto ci riguarda la controparte è più la città metropolitana e il sindaco di Roma piuttosto che la regione ovviamente dovrebbe avere un ruolo decisivo pure per quanto riguarda i rifiuti. L'argomento è di tipica attribuzione regionale, che però in questo caso si è guardata bene da come disturbare il commissario nominato dal governo precedente su questa scelta qua, anzi pare che stiano pensando un ulteriore piano regionale dei rifiuti che comunque comprende questa schifezza qua, cioè, quindi comunque c'è motivo. D'altra parte pure su altre questioni, insomma, no? La regione ha appunto una direzione ambiente, un'area rifiuti eccetera, che interviene pesantemente per quanto riguarda il nostro territorio, che è interessato pure da altre cose, devono essere discariche e altre situazioni di igiene pubblica assolutamente carente, mancano gli acquedotti, mancano le fogne, cioè è un gran casino, e su questo appunto la regione ha le proprie competenze e responsabilità, ma dovrebbe essere, per quanto ci riguarda, pure questa è una frase fatta, insomma, no? Dovrebbe essere un primo passaggio, cioè con questa forma, con questo schieramento di piazza, per poi andare a passaggi successivi, a CEA, alle città metropolitane eccetera, certo. Insomma, abbiamo un anno in cui c'è da fare, e però tenendo presente che nel frattempo che qualcuno, tipo noi, c'è molta stanchezza, molta difficoltà, mette su per spostare i villici a metà settimana, insomma è un bel problema.
Certo, comunque insomma, come sempre, voi comunque parteciperete con una certa consistenza. E io dimenticavo anche di dire che parteciperà anche il comitato di Baia dal Collare di Rieti, che lotta contro il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, certo. E qui la regione proprio è in prima linea, però hai fatto bene a ricordare che i nostri interlocutori, chiamiamoli così, sono anche ovviamente il sindaco di questa città di Sastrada e la CEA, rispetto per la questione soprattutto dell'acqua di Baia dal Collare, di questa lotta che stanno conducendo i compagni e le compagne di Rieti da diverso tempo.
Sì, insomma, l'acqua per Roma, anche se non so quanto il popolo se ne accorge, ma è un bel problema, insomma, no? Cioè, non c'ha nessuna, la città di Roma non c'ha nessuna autonomia in quanto area comunale. Credo che ci sia una sola grossa sorgente che sta dentro l'area comunale, per il resto è tutta acqua che viene tirata via dagli Appennini, perché non è che solo nell'area vulcanica c'è arsenico, cloro eccetera nelle falde, ma pure nella città di Roma, quindi è facile che se fai un buco tiri su qualcosa che non puoi utilizzare, quindi è una cosa estremamente delicata.
Sì.
Poi Acea evidentemente sta diventando altro. Non è solo la società che gestisce l'acqua o l'energia elettrica residua dall'attività dell'Enel, ha un progetto di intervento appunto su queste cose, i rifiuti per esempio già gestisce l'inceneritore di San Vittore e si propone con questo enorme impianto intervenire più pesantemente. C'è altri impianti che trattano i rifiuti, quindi questo è un argomento, come dice il signor Palermo, amministratore delegato, è un settore in cui tendono a farne parecchi profitti.
Certo, poi per quanto riguarda l'acqua, no, che tu dicevi, forse i cittadini e le cittadine di Roma non se ne accorgono, quando poi escono fuori i geyser, si sfonda qualche conduttura, escono fuori questi, come è successo adesso non ricordo in che quartiere, questi geyser di 5 metri, che poi è un continuo, non è soltanto l'ultima più eclatante, ma insomma ogni tanto si apre qualche voragine, tempo fa al Quadraro un'altra, e non si fa manutenzione poi fondamentalmente. Questo
questa è una pura discriminante, se diceva pure che la preparazione di questa iniziativa si tratta di contestare la logica delle grandi opere per rimettere in piedi un'attenzione particolare alla cura del quotidiano e della vita ordinaria, che però richiede un sacco di belle cose. Richiederebbe infatti inoltre che non si intervenisse solo per appalti, subappalti, eccetera, per cui per una buca tocca fare l'appalto della ditta a Pinco Pallino, eccetera, perché l'ente pubblico non c'ha nessuna autonomia da questo punto di vista. Ma manco il coso, il concessionario, perché manco Acea, perché Acea non lavora proprio, fa lavorare a cascata una quantità di ditte che poi arriva fino alla minuzia, insomma, no? E quindi è una logica generale che va contestata.
Bene, allora domani ci vediamo alle 5 alla fermata di Garbatella della linea B e poi andiamo alla regione tutti e tutte insieme.
D'accordo, benissimo.
Ciao,
arrivederci.
Grazie,
allora.
Ciao. Questa quindi era la prima corrispondenza di oggi e poi ripeteremo continuamente l'appuntamento, ci mancherebbe. Adesso ancora un po' di musica e passiamo alla seconda telefonata. Eccoci alla seconda telefonata, oggi veramente una dietro l'altra e con una compagna di Eco Resistenze per cambiare rotta che ha partecipato a questo percorso di costruzione della manifestazione di domani. Ti lascio la parola per spiegare a chi ci ascolta perché. Pronto?
Un percorso che abbiamo costruito appunto insieme al Movimento di Diritto all'Abitare, al SP, i comitati per la tutela dei territori di tutto il Lazio, quindi da Roma ad Albano, a Rieti e anche insieme agli studenti.
Anche Asia, mi ero dimenticata prima, Asia.
Certo.
Dimmi.
E insomma, Questo perché sostanzialmente per dire no alla speculazione ai danni dell'ambiente e degli abitanti. Quindi le parole d'ordine sono no alle grandi opere inutili e dannose, e diamo degli esempi come il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, il porto croceristico o lo stadio della Roma, e quindi sì alla tutela degli habitat naturali e della salute pubblica. Ci sarà anche il coordinamento cittadino-sanità e la salute pubblica, che sia pubblica nel senso di tutti ma anche garantita dal pubblico. E quindi in questa funzione no al progetto criminale dell'inceneritore di Roma. Sarà una delle grandi vertenze presenti, diciamo, per una gestione pubblica e virtuosa del ciclo dei rifiuti. E quindi sì agli investimenti nelle politiche pubbliche. E per questo saranno anche presenti le vertenze degli occupanti contro la riforma, diciamo, che vuole cancellare l'edilizia popolare.
Sì, la legge 12, certo.
Sovvenzionata. Giusto. E saremo quindi anche come giovani, come studenti che si occupano sia della questione ambientale, sia che sono stati, diciamo, sin da tutti gli scorsi mesi anche in lotta per il diritto alla casa e contro l'economia di guerra di questo governo. Quindi riassumendo, diciamo che come Ecoresistenza non possiamo che essere contenti che tutti questi temi vengano rappresentati in piazza sotto il minimo comune denominatore della necessità di un cambio totale nelle scelte politiche che oggi sono attuate in funzione di un manipolo di prenditori. E non degli abitanti dei territori e delle giovani generazioni e delle fasce popolari. Quindi, diciamo, concludo invitando a scendere numerosi all'appuntamento di domani alle ore 17 alla fermata della Catella della Metro per muoversi in corteo verso la Regione Lazio.
Senti, no, aspetta un attimo, se hai ancora qualche minuto, specifichiamo bene allora quanto vi coinvolga come studenti, come giovani, questa manifestazione. Tu hai accennato alla questione della casa, ci sono state anche lotte nei mesi scorsi proprio in questo ambito per quanto riguarda gli studenti, soprattutto gli studenti e le studenti fuori sede, no? Per la questione che adesso, fra l'altro, con l'anno santo diventerà sempre più esplosiva del caro affitti.
Esattamente. Noi quando, diciamo, portiamo avanti la rivendicazione del diritto alla casa per gli studenti, non siamo per la gentrificazione dei quartieri, che purtroppo è stata portata avanti anche con lo sviluppo dell'università, ma anzi siamo per delle politiche residenziali pubbliche che coinvolgano sia gli abitanti della città che gli studenti che hanno, diciamo, diritto allo studio, e che passa anche per il diritto alla casa, ovviamente.
Certo, poi fra l'altro sì, dimmi, continua, scusami.
No, nel senso che poi un'altra delle diciamo delle rivendicazioni che portiamo rispetto a questa questione è ovviamente la riconversione dello sfitto pubblico e privato, e anche ovviamente il ripristino della Pocane.
Questa sarebbe una bella cosa se fosse comunque applicato, comunque già non c'è, se rientrasse già sarebbe qualche cosa. Tra l'altro credo che già la situazione abitativa degli studenti e delle studenti fuori sede è già esplosiva e drammatica, come abbiamo detto, ma sicuramente l'anno prossimo, con l'inizio poi del nuovo anno accademico e con l'anno santo in corso, diventerà ancora, comunque no, l'anno santo che entrerà a gennaio, ma comunque già, diciamo, a settembre le studenti cominciano a cercare casa fuori sede, e quindi questa cosa diventerà assolutamente insostenibile. Tu hai parlato di obiettivi che sono assolutamente diciamo sentiti anche dal Movimento per il diritto all'abitare, ma da tutti noi che comunque non vogliamo vedere la città trasformata in un albergo per turisti. Ecco, già questo, diciamo, anche per chi non ha magari il problema impellente della casa, non si tratta solo di una solidarietà che comunque va sempre data a queste lotte, ma anche il fatto che ci coinvolge. Già sono state fatte delle, come si dice, delle regole nuove per cui si possono affittare anche luoghi che non hanno l'abitabilità, ma credo che gli studenti e le studenti fuori sede questo problema lo conoscano già da tempo.
Certo, tra l'altro, visto che citavi la questione del giubileo, diciamo che ha tutto a che fare anche con la questione ambientale, perché ormai viene usato come scusa per costruire opere insensate a destra e a manca, come per quanto riguarda gli inceneritori. Il giubileo è stato usato come scusa quando si sa benissimo che non sarà pronto prima del 2028, e soprattutto che la risposta all'invasione massiccia dei turisti e a una gestione assolutamente insostenibile del ciclo dei rifiuti non è prendere e bruciare tutto quanto, ma è invece investire in una gestione virtuosa e pubblica del ciclo dei rifiuti, che si concentri sul riciclo e sulle assunzioni.
Sulle assunzioni, sul riciclo e ovviamente su una politica di consumi, certo. Cioè una riduzione dei consumi, questo è un discorso ovviamente
la riduzione dei consumi,
che
certo.
Agitiamo perché fa parte, di cui non parla nessuno, rispetto anche per esempio ai cambiamenti climatici cosiddetti. Ormai sta passando il messaggio che non c'è niente da fare, che bisogna abituarsi a questa situazione e trovare modalità di convivenza con questa situazione, che vuol dire che è stato abbandonato quel discorso che stiamo facendo,
le famose strategie di adattamento.
Esatto, sì, non mi veniva la parola, certo, quindi barriere che contengono l'acqua e cose del genere, ma che sono probabilmente molto difficili da praticare e hanno bisogno di tempo, ma che ormai testimoniano anche una volontà del potere, del capitalismo, di gestire questa situazione, ma di non fare nulla per cercare quantomeno di arginarla.
Sì, come Agroresistenze scendiamo in piazza a tutti quanti gli scioperi globali per il clima, sì. Portando proprio questi punti qui, cioè che i cambiamenti climatici derivano evidentemente da un problema sistemico e che bisogna rivedere alla radice le priorità e le modalità dei consumi e della produzione.
Va bene, io ti ringrazio e ci vediamo domani alle 17 alla fermata B di Garbatella per andare alla regione.
Grazie a voi per l'ospitalità, buon proseguimento.
Ciao, grazie. Allora adesso passiamo all'altra corrispondenza, che però parla d'altro, poi rilanceremo ovviamente, diremo nuovamente tutti gli appuntamenti per chi magari non si è collegato, sintonizzato o sintonizzata dall'inizio della trasmissione, alla fine li ripeteremo tutti, perché c'è anche un altro appuntamento importante che intanto vi do e che riguarda la manifestazione che si terrà sabato prossimo da Piazza dei Mirti alle 17 a sostegno della Palestina. Una manifestazione molto importante perché tocca un quartiere, si parlava all'inizio col compagno del Noince di Albano proprio della ripetuta tante volte questione del partire dai territori, questa volta per una questione così importante come quella del sostegno alla Palestina, alla resistenza palestinese, si è scelto di fare una manifestazione appunto a Centocelle che però noi abbiamo voluto come centrale. E adesso qualche secondo e prendiamo la prossima telefonata che parla di Palestina.
Era quasi riempie di schiuma il cielo di fumi, la chimica all'ebra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. invece le porta la morte, perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne.
Eccoci a raffica alla successiva corrispondenza, è con noi una compagna del collettivo di Lettere della Sapienza che ci deve parlare di una questione che riguarda la Palestina ma di cui si sa poco, e ti lascio la parola così ci spieghi e spieghi a chi ci ascolta di che si tratta.
Grazie mille, sì, io sono Francesca del collettivo di Lettere della Sapienza. E noi in generale come collettivi in Sapienza stiamo portando da 7-8 mesi una mobilitazione per la Palestina, per il boicottaggio accademico nei confronti delle università e delle istituzioni israeliane, e come collettivo di Lettere in particolar modo in quest'ultimo periodo stiamo cercando di mettere un focus sulla nostra facoltà. Perché spesso la facoltà di Lettere si sente esente da questi accordi, si nasconde dietro l'innocenza degli studi umanistici, ma in realtà non è così. Il nostro Dipartimento di Scienze dell'Antichità, appunto, della facoltà di Lettere, ha accordi di ricerca con l'università e le istituzioni israeliane, e soprattutto coordina anche uno scavo archeologico al Santo Sepolcro a Gerusalemme Est. E in generale è lo scavo archeologico, l'archeologia da Israele è sempre stata utilizzata come propaganda e come strumento di occupazione sin dall'occupazione dei territori palestinesi nel 1967, Israele ha cominciato a scavare dei tunnel a Gerusalemme Est, che sono subdoli sotto tanti punti di vista. Anzitutto, scavare dei tunnel è metodologicamente sbagliato, archeologicamente parlando, e di questo sono state anche mosse molte accuse. E poi, in generale, aprire dei cantieri di scavo archeologico porta proprio fisicamente ad occupare delle terre, a confiscare delle aree che poi sono adibite a cantiere archeologico, ma non finisce lì, perché poi vengono trasformate in aree archeologiche, in centri turistici, parchi naturali, eccetera, che raccontano una storia ben precisa, la narrazione storica che vuole portare avanti Israele, secondo cui appunto è legittimato a stare in quei territori e che quella terra gli appartenga, portando avanti appunto un revisionismo storico che collaborando, intrattenendo rapporti con l'entità sionista, noi sosteniamo, noi appoggiamo in questo caso. E quindi insomma non va molto bene. E poi in generale i tunnel scavati ormai da 60 anni da Israele causano danni strutturali ad edifici pubblici e privati dei palestinesi.
Ecco perché, spiegaci, scusami, sono tunnel che sono scavati anche sotto le abitazioni, quindi?
Sì, passano, cioè, passano. Il primo tunnel appunto 60 anni fa è stato scavato lungo il muro della moschea Gerusalemme Est, cioè per dire. Quindi provoca danni strutturali poi agli edifici, tanto privati costringendo la popolazione ad abbandonare le proprie case, tanto pubblici e cultuali perché comunque causano distruzione di siti del patrimonio culturale palestinese, di archivi, di musei, di università. E ricordiamoci insomma che il genocidio culturale è un crimine di guerra. E sin da subito, dal 1967, già dall'UNESCO Israele è stato sanzionato proprio per le attività archeologiche illegali che conduceva, a qualche anno dopo ha fermato per un po' i lavori, ma ovviamente poi sono ripresi. Senza contare i sequestri di materiale archeologico che costantemente alla luce del sole vengono perpetrati con le forze dell'esercito israeliano, quindi anche questo è un punto su cui riflettere, cioè il forte coinvolgimento poi della militarizzazione all'interno del mondo della ricerca archeologica, cioè è appunto l'esercito che compie questi sequestri, non si sa neanche dove vengono portati questi materiali, alcuni addirittura vengono anche esposti poi nei musei israeliani come se niente fosse, e tra l'altro anche la stessa IAA, che sta per Autorità Israeliana delle Antichità, è in forte legami con l'IDF e ha anche rapporti con il nostro Dipartimento di Scienze dell'Antichità in Sapienza, poiché appunto dato la licenza per poter scavare, e ogni materiale, ogni interpretazione deve passare dal suo vaglio. Tra l'altro proprio dell'IAA dal 7 ottobre sono anche stati arruolati 15 archeologi nell'IDF per
scusami, IDS che cosa vuol dire?
Come, scusami?
IDS cosa vuol dire? Spiegacelo, perché magari non tutti...
Sono le forze di difesa israeliane.
Ah, quello intendi, no? Ho capito,
sì,
un'altra cosa, brava, sì, è fatto bene.
Figurati, insomma, sì. Quindi sono stati arruolati nell'esercito israeliano, certo, degli archeologi, quindi questo dovrebbe anche fare un po' pensare alla militarizzazione.
Archeologi italiani?
No, archeologi dell'IAA, sempre israeliani, sì. Però per dire che insomma questa autorità poi...
Ma invece c'è un coinvolgimento soltanto, diciamo, culturale di consulenza, o c'è proprio un coinvolgimento di archeologi e archeologhe dall'Italia?
Per lo scavo del Santo Sepolcro sì, studenti e studentesse della Sapienza sono lì a Gerusalemme Est a scavare. Ovviamente poi perché appunto lo scavo è coordinato dal nostro dipartimento e loro sono in contatto con le autorità israeliane, perché ovviamente sia consentono la licenza di scavo e sia vagliano le interpretazioni archeologiche che escono fuori dai materiali di scavo, dalle stratigrafie. Insomma, avere determinati rapporti, determinati scavi è abbastanza subdolo, insomma, bisogna invece appoggiare, cioè non sostenere, non legittimare l'uso strategico che fa Israele dell'archeologia, tanto ai fini di propaganda, perché poi appunto è alla ricerca della legittimazione della sua presenza lì in quelle terre in Palestina, è uno strumento di occupazione proprio nel senso fisico del termine, cioè aprire cantieri significa occupare terre e significa distruggere siti, edifici privati e pubblici della popolazione palestinese. questo insomma bisogna far capirlo soprattutto agli studenti, alle studentesse, infatti insomma si cercherà di fare quanta più informazione possibile, proprio perché nella facoltà di lettere non sono chiare queste implicazioni politiche, cercare anche di un appoggio anche dalla comunità accademica e sottolineare che l'archeologia è inseparabile dalla politica, ha un ruolo molto importante nella costruzione nella ricostruzione della storia e quindi poi anche dell'identità nazionale, no? di uno stato, di un popolo. Quindi appoggiare, sostenere l'utilizzo così subdolo dell'archeologia deve essere invece condannato. Ecco,
sì, quando noi ne abbiamo parlato tempo fa tu mi hai detto anche un altro aspetto su cui adesso torniamo. Intanto tu giustamente dicevi esproprio di terre, questo fra l'altro al di là degli scavi archeologici che ne sono uno strumento, è una politica che Israele a Gerusalemme Est sta facendo da tantissimi anni, che è proprio quella di espropriare con varie scuse le case abitate dalla popolazione palestinese senza nessun appunto problema di legittimità. Israele che straccia all'ONU la carta appunto dell'ONU stessa, questi problemi non se li pone finché gli permetteranno di farlo, perché poi questo è l'aspetto. E quindi questo fa parte appunto di questa colonizzazione di espulsione, diciamo, no? Che a Gaza ha raggiunto livelli terrificanti. Ma c'è anche un altro aspetto, tu giustamente sottolineavi il carattere politico dell'archeologia nella ricostruzione della storia di un popolo. Mi dicevi tempo fa, quando ne abbiamo parlato, che si cercano appunto reperti che costruiscano la storia di Israele, ma si distruggono reperti che invece testimoniano l'esistenza di una Palestina storica, come noi sappiamo che è.
Sì, esatto, ma appunto Israele da quando ha cominciato a scavare dopo il 1967 con l'occupazione dei territori palestinesi ha scavato in questo modo, sterrando gli strati arabi che non gli interessano per andare alla ricerca insomma della città di Davide, cioè City of David è proprio un progetto finanziato dal governo israeliano che porta alla la creazione di centri turistici e archeologici che insomma divulgano questa narrazione, però di base l'obiettivo è questo, cioè cercare in tutti i modi delle prove archeologiche per legittimare la sua presenza lì, ecco. A sì. Livello ideologico è questo, poi ovviamente effettivamente porta all'occupazione, alla distruzione del patrimonio culturale palestinese, in aperta contravvenzione tra l'altro al diritto internazionale, alle risoluzioni dell'Assemblea Generale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del regolamento dell'AIA, insomma in aperta contravvenzione a tutto, quindi è un modo illegale di utilizzare l'archeologia comunque, però continua a farlo tra l'altro alla luce del sole, perché poi appunto le forze dell'esercito israeliano dissequestrano magazzini palestinesi senza cioè alla luce del sole, ecco.
Sì, e Gerusalemme Est la vogliono, se non la stanno già trasformando in una località turistica molto accattivante, proprio perché è ricca di storia, la loro ovviamente, non quella dei palestinesi e delle palestinesi, e questo è qualcosa che bisogna, fate benissimo a parlarne, perché non se ne parla, magari invece se ne parla per dire quanto sono bravi gli israeliani che fanno archeologia. Loro c'hanno, potrei dire con un'immagine, la Bibbia in una mano e la pala nell'altra, però poi il risultato è quello che abbiamo detto.
Sì, esatto, che poi ecco, per chi studia archeologia è proprio l'approccio più sbagliato, cioè non bisogna seguire le fonti letterarie, non bisogna ecco appoggiarsi alle fonti letterarie per ricostruire la storia, non bisogna ecco procedere per sterri, scavi orizzontali, eccetera, quindi anche metodologicamente sbagliato quello che succede. E poi in generale far capire che l'archeologia è inseparabile dalla politica, soprattutto in determinati territori, e che la ricerca deve essere libera. Gli accordi con le università israeliane, la cui ricerca accademica è da sempre fortemente pilotata, ecco, sono vergognosi.
Aggiungiamo anche che poi c'è tutta il capitolo della distruzione di siti storici. Gaza è un insediamento antichissimo, quindi anche lì si è fatta terra bruciata o macerie di tutto quello che c'era, di moschee antiche, di edifici antichi, quindi a parte che i bombardamenti, questo è l'ultimo più totale, ma insomma negli anni ce ne sono stati tanti, quindi c'è anche questo, cioè la distruzione anche dei documenti che possono attestare,
esatto,
non solo il diritto,
esatto,
il diritto delle persone che sono state cacciate dalla loro terra, ma anche diciamo un diritto più generale di una popolazione, di una cultura.
Sì, esatto, ma vengono appunto proprio anche puntati gli archivi per questo, ed è per questo che si parla di genocidio culturale, perché è proprio così, distruggi l'identità di un popolo che senza passato non è nulla.
Certo.
E costruisci il tuo tavolino.
Sì, hai detto bene. Senti, che rispetto a questo, che iniziative pensate di mettere in piedi, appunto per un argomento di cui si parla poco fino ad ora?
Sì, la cosa a cui stiamo pensando è più che altro delle iniziative informative per la comunità studentesca, quindi ora cercheremo, ecco, di coinvolgere anche magari i professori, professoresse che vogliono esporsi sul tema. Non è molto facile, però così abbiamo cominciato in queste due settimane di mobilitazione con le tende, abbiamo cominciato a fare un po' di informazione, banchetti, tavoli di lavoro e un po' di volantinaggio, però ecco, ci interesserebbe proprio informare in modo costruttivo gli studenti e le studentesse, perché è anche importante che non vedano distinte le due cose, studiare archeologia e avere anche una coscienza politica.
È vero, l'hai detto molto bene, e diciamo che se già noi insomma oggi cerchiamo di fare proprio questo, di informare su questo argomento, ma insomma speriamo che si buchi anche, molto difficile, diciamo tutta l'informazione o disinformazione, la chiamerei, che veramente viaggia a livelli allucinanti su questa questione. Io ti ringrazio tantissimo, non so se vuoi dire ancora qualcosa, ti lascio ancora la parola. Pronto?
Sì, ci sono. No, nulla, semplicemente questo poi si collega a un discorso più generale che noi come collettivi in Sapienza stiamo facendo con il boicottaggio accademico, ecco, questo perché di base vogliamo una ricerca libera, indipendente, ed è importante sottolineare che soprattutto in determinate condizioni sociali e politiche non ci si può non schierare. Ecco,
certo, quello che
è importante, speriamo, ecco, anche che la comunità accademica la riusciamo a coinvolgere e si esponga, perché è veramente vergognoso non schierarsi in questa situazione.
Certo,
ecco.
Benissimo, ti ringrazio tantissimo e speriamo di riuscire a montare questa questione, a farla insomma uscire fuori.
Certo,
grazie
certo.
Tante, ciao tesoro, ciao.
Ciao, ciao.
E allora... E mi è scappato un tesoro, ma questa ragazza la conosco da tanti anni, quindi mi è scappato con grande affetto, la ringrazio di nuovo perché è stata veramente molto molto chiara su questo argomento di cui, ripeto, non si parla. Rimaniamo sempre in Palestina, per modo di dire, sulla Palestina, che da 7 mesi è anche, diciamo, protagonista delle nostre trasmissioni, ma il nostro pensiero va a tutto quello che sta succedendo, soprattutto anche sul piano sanitario, che è veramente terribile, lo sapete, perché poi qualche cosa al di là dei microfoni di informazione indipendente, poi qualcosa esce fuori, anche se devo dire che da qualche giorno nei giornali radio, per non parlare dei telegiornali e dei giornali anche, tranne con l'eccezione del Manifesto, e non so altri perché non è che li guardo tutti, si parla subito di Ucraina e la questione di Gaza e della Palestina passa molto dopo la cronaca, diciamo, che insomma è pure ricca questa per tanti aspetti. Ricordiamo che la questione della Liguria e di quello che sta succedendo con i domiciliari al presidente della regione e poi tutte le implicazioni, che è anche un po' complicato da seguire, però hanno toccato anche la questione sanità e quindi non solo, diciamo, le storie sulle mascherine, sui numeri del Covid gonfiati eccetera eccetera, ma anche per quanto riguarda un progetto che è proprio quello di privatizzare il più possibile sul modello Lombardia, per capirci. E allora passiamo adesso alla prossima telefonata e vi lascio con Leve Palestina, lunga vita alla Palestina.
Grossa sionismen, Leve Palestina, grossa sionismen, Leve, Leve, Leve Palestina, Leve, Leve, Leve Palestina, Leve Palestina, o grossa sionismen, Leve Palestina, o grossa sionismen,
o vi har odlat jorden,
o vi har odlat jorden,
o vi har skördat vetet,
o vi har skördat vetet,
vi har plockat citronerna,
o vi har plockat citronerna,
o pressat oliverna,
o pressat oliverna,
o hela världen känner till vår jord,
o hela världen känner till vår jord.
Leve, leve,
leve Palestina, leve, leve, leve Palestina, leve Palestina, o grossa sionismen, leve Palestina, o grossa sionismen,
o vi har kastat stenar på,
o vi har kastat stenar på,
soldater och poliser,
soldater och poliser,
o vi har skjutit raketer,
o vi har skjutit raketer,
mot våra fiender,
mot våra fiender, hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina, leve, leve, leve Palestina, leve Palestina, o grossa sionismen, leve Palestina, o grossa sionismen,
o vi ska befria vårt land,
o vi ska befria vårt land,
från imperialismen,
från imperialismen,
o vi ska
till
socialismen,
till socialismen,
och hela världen kommer att bevittna,
och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina, leve.
Eccoci di nuovo. Allora, abbiamo al telefono una compagna dell'ora di Villa Gordiani e che fa parte dell'organizzazione, insomma una parte importante e fondante della manifestazione di sabato prossimo. E io ti lascio la parola, così ci racconti un po' come nasce questa manifestazione e come è diventata soprattutto.
Sì, grazie. Innanzitutto grazie al Coordinamento Regionale Sanità per darci l'opportunità di pubblicizzare via radio la manifestazione che stiamo organizzando con tanto impegno. E come diceva la compagna di lettere nell'intervento precedente, è in atto un genocidio che è un genocidio culturale, identitario, ma anche fisico, perché ogni giorno da 76 anni il popolo palestinese subisce arresti, uccisioni, violenze e abusi. Siamo di fronte al massacro di più di 35.000 persone, comprese donne, bambini e anziani, per cui non c'è differenza a chi muoia. E vediamo come sempre di più la propaganda filosionista voglia oscurare anche dal punto di vista mediatico e depotenziare quelle che sono le lotte che portiamo avanti tutti i giorni nelle piazze, nelle università soprattutto, e vediamo come il nostro paese, il nostro governo, il governo italiano porti avanti questa campagna di finanziamento dell'industria bellica attraverso l'invio di armi ad Israele, ma al tempo stesso vediamo anche la dignità e il coraggio dei palestinesi e delle palestinesi, vediamo la forza della resistenza e vediamo che per quanto si cerchi di colpire e affondare questo popolo, non riusciranno a cancellare la Palestina. Per questo vogliamo affermare collettivamente, come stiamo facendo a livello di movimento in generale, che siamo a tutti gli effetti con la resistenza palestinese. Il corteo nasce dalla volontà di portare fuori a livello cittadino romano, dal centro e dalle università, che fino ad oggi sono stati sedi principali della solidarietà al movimento, nei quartieri più periferici, in questo caso Centocelle e Villa Gordiani, dove manifesteremo sabato 18 maggio, l'appuntamento per tutte e tutti è alle 17:30 a Piazza dei Mirti, per appunto coinvolgere le periferie e i quartieri proletari nella lotta alla fine dell'occupazione sionista, ecco. Quindi l'invito a tutti e a tutti a partecipare e a rendere la giornata di sabato una giornata di mobilitazione importante.
Certo, perché poi fra l'altro ricordiamo che ci sono state adesioni a questa manifestazione, le abbiamo raccolte tramite il coordinamento di solidarietà con la Palestina, non so se sono arrivate anche a voi, che comunque se ne fa parte importante, cioè l'ha accolta ovviamente tra le sue iniziative, ritenendola una manifestazione molto importante proprio per quello che dicevi tu. Abbiamo fatto tempo fa, ho partecipato anch'io a un'assemblea preparatoria a Largo Agosta, sempre in quel quadrante lì, proprio per intanto lanciare la manifestazione. È importante, come dicevi tu, portare la testimonianza, la solidarietà, la lotta a fianco della resistenza palestinese proprio in tutta la città dove siamo, ovviamente, ed è importante farlo sabato, proprio perché di fronte abbiamo una propaganda e un battage che è veramente imponente, che è molto molto difficile riuscire a bucare con le stesse, diciamo, modalità. Voi rispetto a questo che tipo di propaganda avete fatto e che tipo di risposta avete avuto?
Allora, come dicevi, abbiamo lanciato l'assemblea di sabato 11 per pubblicizzare, insomma, e per presentare la proposta di questo corteo alla città, e abbiamo raccolto con molto entusiasmo da parte delle scuole, soprattutto degli studenti, di tutti i movimenti, diciamo, che ruotano attorno alla Palestina, il movimento degli studenti palestinesi, i giovani palestinesi in Italia, l'UDAP e quant'altro, ma anche poi in realtà diciamo territoriali come il coordinamento cittadino di solidarietà per la Palestina e dicevo i collettivi studenteschi, gli universitari, insomma. È un'iniziativa che viene accolta con molto entusiasmo da parte di tutte e tutti, e speriamo possa esserlo anche, diciamo, per la porzione di territorio che attraverseremo, ma su questo non ho dubbi, perché si è sempre mostrato molto predisposto ad accogliere questi tipi di lotta, insomma.
Infatti proprio questo ti volevo chiedere, che sensibilità avete riscontrato, insomma, rispetto a questo dentro al vostro quartiere su cui lavorate, nel quale lavorate da parecchio tempo fra l'altro, quindi insomma lo conoscete bene.
Sì, abbiamo, diciamo, esteso l'invito alle realtà che insieme a noi attraversano e portano avanti lotte sul territorio, e sicuramente ci sarà la partecipazione e la collaborazione da parte di tutte e tutte per portare avanti questa manifestazione nel miglior modo possibile, insomma.
Certo, poi ogni giorno qui le notizie diventano sempre più tragiche,
sì.
Quindi non si sa mai quello che ci si può aspettare, soprattutto quello che sta succedendo a Rafa, e insomma notizie che sono terribili, che i media non mi piace, ma insomma li chiamo così per capirci, i mainstream danno, non danno, cioè per esempio i coloni che distruggono, che distruggono quei pochi, che
sì,
pochi aiuti che arrivano, lo, l'ordine di evacuazione dall'ultimo ospedale che insomma continua ancora un po' a, a lavorare, si parla di ieri si parlava di gasolio, insomma comunque carburante che manda avanti i generatori, che forse doveva finire oggi, quindi con quello che significa. Eppure nonostante questo ancora in Italia si continua a non voler dire che questo è un genocidio. E esatto, questa è una cosa veramente vergognosa, perché rispetto a cose molto molto diciamo anche meno, meno eclatanti, non dico che non fossero gravi, invece ci si strappa i capelli sempre agli ordini di quello che dice ovviamente Israele e gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea, insomma tutto un bel codazzo. Senti, allora io ti ringrazio, ci diamo l'appuntamento per sabato alle 17:30 a Piazza dei Mirti. D'accordo, grazie a te.
Mille per averci
lavorato. Ciao, grazie. E questo era l'ultimo appuntamento di oggi, non l'ultimo appuntamento di oggi, l'ultima corrispondenza che parla appunto di questi due appuntamenti, quello di domani alla Regione e quello di sabato a Centocelle, poi li ridaremo comunque. Vi ricordo che fra l'altro la trasmissione la potrete riascoltare sul sito della radio www.ondarossa.info, come tutte le altre trasmissioni che comunque continuerete a trovare se le cercate sul sito della radio. Adesso, prima di passare alla prossima telefonata, in cui ci siamo presi un po' di tempo perché approfondiremo tutta la questione della Corte Internazionale dell'AIA, delle denunce che ci sono state anche in Italia e non solo nei confronti di Israele, e della questione dell'arresto di cui si ventilava e non se ne parla più di Netanyahu come criminale di guerra e comunque come colpevole di crimini contro l'umanità. E però adesso ci prendiamo un po' di tempo con un brano, un vecchio brano degli Area, luglio, agosto, settembre nero.
بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
جوكاري tua realtà, mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire, affocare lo sangue con l'umanità. Gente colorata, quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire.
Fare quella umanità. a tra poco.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Oh, ci sei. Eccoci. Allora, al telefono abbiamo con grande piacere Valeria, fa parte del comitato di lotta di Viterbo e per quello che faremo adesso è studente di diritto internazionale. Quindi vogliamo tornare su un argomento di cui non si parla più. Se ne è parlato tanto all'epoca, è adesso vero. Non ricordo quando c'è stata, mi pare a marzo, non mi ricordo, sì. La riunione della Corte Internazionale dell'AIA. Qui, allora, io intanto ti chiedo, perché vogliamo proprio fare una cosa di servizio, la Corte dell'AIA come nasce, quali sono gli stati che non vi partecipano, perché ce ne sono e sono molto importanti, e questo come influisce poi sulle decisioni?
Certo. Allora, la Corte Penale Internazionale, ecco, Corte dell'AIA, perché lì ha la sua sede, nasce con lo Statuto di Roma, che è un accordo internazionale stipulato nel 1998 e definisce praticamente la giurisdizione e il funzionamento della Corte, oltre ai membri dello Statuto e che quindi riconoscono la giurisdizione della Corte Internazionale all'interno del loro territorio. Lo Statuto entra in vigore poi nel 2002 dopo la ratifica, perché appunto come qualsiasi accordo di diritto internazionale questo Statuto prevede la ratifica, quindi la firma dei paesi contraenti, dei paesi membri, per poi diventare efficace sul loro territorio. Dunque ci sono alcuni paesi, appunto come accennavi giustamente te, che non hanno avuto intenzione di ratificarlo, e questi sono Israele, la Russia, gli Stati Uniti e il Sudan. E alcuni tra i 5 membri inoltre permanenti del Consiglio di Sicurezza, e quindi ci riferiamo all'ONU, hanno aderito alla Corte Penale Internazionale, invece Francia e Regno Unito, mentre non hanno aderito, come già accennato, gli Stati Uniti, anche la Cina e la Russia. Quindi ci sono dei paesi, come possiamo notare, molto molto influenti nella scena internazionale, come gli Stati Uniti e la Russia, che non hanno voluto sottoporsi diciamo alla giurisdizione di questa Corte Penale Internazionale volontariamente. Peraltro sia Russia che Stati Uniti sono stati nella recente e contemporanea storia internazionale due attori molto importanti. Infatti, era stato emesso un mandato di arresto dalla Corte Penale Internazionale per Putin, che poi abbiamo visto non ha avuto seguito, e poi magari possiamo approfondire anche i dettagli, ecco, di questa faccenda giudiziaria. Attualmente ci troviamo ad avere degli Stati Uniti che appoggiano fortemente l'attuale guerra, appunto, che sta conducendo Israele contro la Palestina, e che sostengono appunto la non applicabilità di nessun mandato di arresto nei confronti, in questo caso, del capo di governo israeliano Netanyahu. Quindi, e come un'altra cosa importante, ecco, che possiamo dire al riguardo, è come si configura invece la posizione di Israele e Palestina riguardo lo Statuto di Roma e la Corte Penale Internazionale. Israele non ha aderito allo Statuto di Roma, quindi questo è un altro dato di fatto importante da considerare, mentre la Palestina viene considerata dalla Corte come Stato parte. Quindi, essendo Israele, come ben sappiamo, sostenuta, incoraggiata, appoggiata a livello politico e finanziario dagli Stati Uniti, si va praticamente a delineare una difficoltà di applicazione del mandato d'arresto in questo caso e della giurisdizione in generale della Corte Penale Internazionale nei confronti di Israele, dei suoi capi di governo.
Però se per Putin, sì, quindi per la Russia, che non fa parte dello Statuto di Roma, sì, si è fatto il mandato, perché non si può fare per Netanyahu? O se ho capito bene?
Si può fare. No. Il mandato di arresto, ecco, si può fare. Il fatto è che abbiamo l'incapacità, ecco, di poter applicare questo mandato di arresto sul territorio di Israele, certo, come ci fu appunto in passato già difficoltà a renderlo effettivo sul territorio russo.
Sì, certo.
Quindi, ecco, peraltro abbiamo in questo caso un elemento ancora più preponderante a livello di potere politico, sempre intendo, che sono gli Stati Uniti, che appunto sostengono la legittima difesa di Israele all'attacco, nei confronti dell'attacco di Hamas, lamentano la mancanza di giurisdizione, non essendo né USA né Israele membri della Corte, dello Statuto e quindi della Corte. E poi ci sta, vabbè, anche un ragionamento, diciamo, di controverso, perché gli Stati Uniti contestano la mancanza di mandati d'arresto per gli ufficiali di Hamas, per l'ayatollah iraniano e per il presidente siriano Assad, quindi hanno, ecco, formulato anche questa discussione nei confronti dell'eventuale mandato di arresto, ecco, della Corte.
Senti, prima di passare alla sentenza che c'è stata qualche mese fa, per capire bene che cosa ha sentenzato appunto la Corte dell'Aia, magari facciamolo subito, poi passiamo alla questione dell'arresto e tutte le pressioni che ci sono state, ormai è cosa abbastanza nota, appunto per evitare che ci fosse questo mandato di arresto, che seppure non opera all'interno dello Stato di Israele, però avrebbe comunque un significato enorme.
Certo, assolutamente, sì.
Allora, che è successo alla Corte dell'Aia? Che tipo di sentenza è stata emessa?
Allora, alla Corte dell'Aia quindi è stato sottoposto da parte del Sudafrica quindi questa questione fondamentale. Quindi il Sudafrica, ripercorrendo un attimo l'origine, si è fatto promotore di questa azione giudiziaria. Ha proposto il quesito alla Corte Penale Internazionale che stesse svolgendo un'azione di genocidio. L'elemento già fondamentale è che la Corte già afferma il legalese, insomma, certo. Dice che a questo punto è plausibile, ecco, che si possa parlare di questo genocidio, cosa che quindi comporta il fatto che non debba essere più dimostrabile, perché gli elementi, insomma, attuali che hanno portato a parlare di genocidio vero e proprio non richiedono, ecco, che ci debba essere un'ulteriore spiegazione, un'ulteriore prova dei fatti che si sono verificati. Quindi le corti nazionali a questo punto qualora ci dovesse essere un mandato di arresto, quindi qualora ci dovesse essere poi una decisione finale al riguardo della Corte dell'Aia, dovranno rifarsi, questa è la cosa, l'elemento importante, a questa Corte internazionale, perché la Corte dell'Aia è considerata come il tribunale più importante del mondo, perché appunto è composta, ecco, da membri internazionali, da una pluralità di stati, e quindi l'elemento fondamentale è che qualora ci dovesse essere appunto una decisione finale che va a parlare di genocidio e poi il mandato di arresto vero e proprio, allora gli stati nazionali dovrebbero prendere in considerazione questa decisione finale. Quindi questo, oltre, diciamo, noi prima, ecco, abbiamo parlato di mancanza di giurisdizione, abbiamo parlato del fatto che alcuni paesi non hanno ratificato lo Statuto di Roma, quindi abbiamo parlato anche dell'esempio di Putin, che poi non è stato più arrestato, insomma, in fin dei conti è in regime di libertà attualmente, come ben sappiamo, però l'attività di sensibilizzazione, l'attività anche di precedente a livello giudiziario che sta svolgendo la Corte dell'Aia è fondamentale, in quanto poi ogni Stato membro dello Statuto di Roma dovrà rifarsi all'interno anche della giurisprudenza nazionale a quello che è il pronunciamento della Corte dell'Aia stessa. Quindi a livello giudiziario, insomma, abbiamo una bella pietra miliare.
Certo.
Che speriamo poi ovviamente possa portare anche a degli effetti, insomma, ovviamente pratici e pragmatici.
Senti, ti parlavo prima delle pressioni, insomma, è uscito questo, le pressioni statunitensi sulla Corte stessa per non arrivare a questa decisione, anche per esempio quella lettera di 7 senatori del Senato statunitense molto minacciosa nei confronti della Corte dell'Aia, insomma, con toni veramente da mafia, proprio minacce proprio, sì, nemmeno troppo velate. Allora ti chiedo, che peso può avere questa pressione sulla Corte stessa? Perché io ho letto, correggimi se sbaglio, che c'è anche un finanziamento da parte, però mi sembra strano che sia da parte degli Stati Uniti, che non ne sono membri, sulla Corte stessa. Insomma, che peso possono avere queste pressioni?
Beh, queste pressioni sì, sono vanno prese in considerazione, in quanto pur non essendo gli Stati Uniti parte, ecco, dello Stato di Roma, comunque a livello di politica internazionale svolgono un ruolo fondamentale. Gli Stati Uniti sono per esempio membro del Consiglio di Sicurezza, sono dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, hanno diritto di veto all'interno del Consiglio di Sicurezza stesso. Quindi hanno un'influenza molto, molto importante nella politica e nell'economia israeliana. Quindi a livello militare sappiamo sono avanzati, sono molto avanzati. Quindi è un paese che ha un peso, quando si parla insomma a livello geopolitico, ha un peso preponderante. Quindi in particolare, ecco, questa lettera alla quale facevi riferimento, formulata da questi senatori statunitensi, è stata indirizzata al procuratore capo della Corte Penale Internazionale, che appunto è la pubblica accusa, praticamente. Come diciamo funziona questa parte, insomma, è simile, diciamo, ai tribunali ordinari nazionali, quindi la procura è la pubblica accusa, quindi anche in questo caso abbiamo un procuratore capo. E che cosa riguardava questa lettera formulata da questi senatori? Un'interpretazione del mandato di arresto come contrario ovviamente alla leadership israeliana e minaccia alla sovranità di Israele. Quindi loro che dicono, nonostante Israele non sia parte di questo Stato di Roma, la decisione della Corte dell'Aia va a minare la sovranità di Israele, quindi come volessero, diciamo, introdurre un'eccezione a livello proprio giuridico della decisione stessa della Corte dell'Aia. E poi la minaccia di togliere il sostegno americano alla Corte Penale Internazionale, sanzione dipendente degli associati. Dunque, per quanto riguarda le sanzioni, ecco, ai dipendenti e agli associati, c'è la possibilità che gli Stati Uniti possano sanzionare anche a livello economico eventuali dipendenti che magari hanno cittadinanza statunitense. Quindi è una minaccia, come una ritorsione, insomma, che loro vorrebbero far valere per indebolire un po' la presa di posizione della Corte Internazionale, della Corte Penale Internazionale.
Questo. Colpisce che appunto non se ne parla più di questa sentenza, che è stata fatta a stragrande maggioranza, fra l'altro, dalla Corte stessa. Sì. Senti, passiamo invece a un argomento collegatissimo di cui mi hai messo a parte, quella del ricorso, della causa al governo italiano dell'avvocato palestinese Salah Abdelati, che ha perso nella guerra 7 membri della sua famiglia e subito 6 sfollamenti. Allora, questa è una cosa di cui pure non si parla, ma che può avere delle implicazioni molto importanti.
Assolutamente, sì. È un'altra notizia molto, molto rilevante nell'argomento, che meriterebbe, insomma, come ti dici giustamente, molto più spazio. A volte ci chiediamo addirittura se questo sia possibile proprio a livello procedurale, cioè è possibile che un privato cittadino, vabbè, in questi casi un professionista, un avvocato, spalleggiato anche da altre associazioni, va a sporgere denuncia
nei confronti dell'Italia, nei confronti del governo
Stato proprio italiano. Mm-hmm. Sì, questo è infatti l'elemento importante. Per cosa? Per complicità con Israele nel genocidio che sta perpetrando in Palestina. Quindi e questa azione, ecco, giudiziaria, peraltro, è particolare, perché si compone di due denunce, una penale e una civile, quindi una penale che riguarda il crimine, ecco, di genocidio, quella civile che riguarderebbe poi più il risarcimento, diciamo, più la fattispecie, ecco, economica di risarcimento alle famiglie qualora venisse riconosciuto, quindi qualora fosse dato seguito a queste denunce. Allora, il carattere genocidario, diciamo, delle azioni dell'esercito israeliano e ordinato a Tel Aviv è stato ritenuto plausibile, abbiamo detto, e questo ce l'ha confermato anche la Corte dell'Aia. La complicità, quindi la responsabilità solidale, in questo caso si dice, dell'Italia, è il fatto che si pone come terzo paese, è classificato come terzo paese che esporta armi in Israele dopo Stati Uniti e Germania. Inoltre la denuncia in questo caso si compone anche di un'altra parte molto interessante, che è la sospensione delle donazioni da parte dell'Italia alla Agenzia ONU per i profughi palestinesi. Questa è una scelta a livello politico che è stata fatta dall'Italia dopo gli assalti condotti da Hamas il 7 ottobre. Quindi hanno deciso proprio di bloccare, ecco, questi fondi che da tempo erano diciamo, erano accordati, erano utilizzati da parte dello Stato italiano nei confronti dei profughi palestinesi.
Ricordiamo che questo è avvenuto all'indomani di quella veramente notizia diffusa da Israele, per cui alcuni membri dell'UNRWA, questa organizzazione che citavi, esatto, sarebbero stati parte attiva nelle vicende del 7 ottobre. C'è stata anche una, diciamo, una indagine indipendente che ha detto che questo assolutamente non era, e molti paesi hanno ricominciato a dare i fondi all'UNRWA.
Sì, assolutamente.
L'Italia no.
L'Italia no, infatti, e anche perché a livello politico abbiamo visto, insomma, come si stia sempre più schierando nei confronti, ecco, dell'appoggio, ecco, che dà Israele, quindi di conseguenza non ha più attivato neanche, ecco, questa serie di aiuti. E che effetti potrebbe avere l'accoglimento è un'altra parte assai interessante, perché abbiamo avuto un esempio anche nello Stato olandese. Questo esempio, ecco, mi sembrava utile riportarlo per capire un po' se ci sono dei precedenti, se ci sono situazioni simili e che cosa potremmo immaginarci come scenario futuro. Il tribunale, praticamente in questo caso in Olanda, ha bloccato la vendita di pezzi di ricambio degli F-35 destinati a Israele. Quindi non arrivano più questi pezzi di utilizzo militare, quindi a Israele, e il governo è stato costretto a fare ricorso. Quindi se lo stesso accadesse in Italia, la decisione sarebbe vincolante. Il governo sì, potrebbe ricorrere in appello, quindi contro questa decisione del tribunale, ma nel frattempo la sentenza sarebbe esecutiva, quindi nel frattempo comunque la sentenza sarebbe efficace, porterebbe quindi all'interruzione degli aiuti, appunto dell'invio degli aiuti militari e finanziari dell'Italia nei confronti di Israele. E nelle more, quindi nel frattempo che venisse deciso la sorte di questo ricorso, comunque ci sarebbe un effetto molto, molto pratico, molto concreto. E a quel punto avrebbe anche degli effetti sul ripristino di questi fondi a cui accennavamo.
Sì, poi dunque la prima udienza si svolgerà in tempi abbastanza brevi, il 13 giugno, no? Che cosa... Sì, sì. Se appunto la procura dovesse decidere questa complicità, chi ne viene chiamato a rispondere? Il governo italiano, ovviamente.
Sì, il governo italiano, in particolare i ministri, quindi i ministri, i rappresentanti politici direttamente coinvolti con queste decisioni a livello, insomma, di politica internazionale, di politica estera, quindi i ministri degli esteri e della difesa, in particolare Tajani e Crosetto, quindi sarebbero coinvolti. Queste azioni comunque giudiziarie non avrebbero però effetti diretti sulle scelte del gabinetto di guerra israeliano.
Questo è chiaro.
Quindi
certo,
diciamo che sì, su que, vabbè, però nel senso ce lo aspettavamo.
Se tu dici appunto che l'Italia, lo sappiamo, poi l'Italia è la seconda in Europa per fornitura di armi dopo la Germania, sì, quindi non esatto. Si tratta solo di pezzi di ricambio. E la terza nel mondo, quindi questo avrebbe un peso enorme se, sì. Se è vincolante, sì. E potrebbe aprire anche la strada ad altre cause.
Mm-hmm. Sì, esatto, perché a quel punto ci sarebbe ecco una precedenza di decisione a livello giudiziario che già potrebbe essere presa come riferimento, quindi già potrebbe aprire le porte, spianare proprio la strada insomma ad altri tribunali, ad altri paesi, ad altre azioni giudiziarie del genere. Questo infatti seppur a livello pratico uno ecco potrebbe essere un po' scettico ecco dell'applicazione pratica, dei risvolti pratici ecco di queste azioni giudiziarie, a livello però macroscopico insomma di politica internazionale hanno una grande rilevanza.
Certo.
Quindi queste denunce che sono state mosse allo Stato italiano combinate con la decisione della Corte dell'Aia comportano a livello internazionale una pietra miliare, un grande lavoro.
Certo.
E a questo punto attendiamo il 13 giugno, quello sarà insomma un'udienza importante che ci aprirà a possibili scenari futuri e sì, sperando che abbiano dei risvolti più pratici possibili.
Sì, poi cioè per farlo capire è come se c'è sì. Uno accusato di omicidio e quello che gli ha fornito la pistola sapendo che cosa ci avrebbe fatto, cioè viene ovviamente imputato, adesso non so perché non sono esperta, comunque insomma per fare un esempio, quindi è lampante che se tu fornisci le armi a Israele sapendo quello che sta facendo,
sì,
e soprattutto
sì,
dopo la sentenza dell'Aia che ha ritenuto plausibile l'accusa di genocidio, che ricordiamo non significa soltanto uccidere le persone, che qui soltanto lo metto proprio così per inciso, ma
sì,
significa
sì.
Anche, e questo è specificato proprio negli atti giudiziari, privarle del cibo, privarle dell'acqua, privarle delle cure, della possibilità di comunicare, eccetera, insomma. E non solo, non so se tu hai sentito la corrispondenza che abbiamo fatto prima, anche un genocidio culturale è in atto.
Esatto,
no?
Quindi... è proprio quello, sì. Il genocidio proprio come, anche pensando all'etimologia della parola, nel senso è proprio l'eccidio, la totale esterminazione, anche con una progettualità, quindi con un programma
sì.
Dietro di raggiungere proprio quell'obiettivo, c'è il dolo, nel senso c'è proprio la volontarietà di compiere questo sterminio di un'etnia, di una parte della popolazione, quindi è un atto volontariamente orientato allo sterminio, all'uccisione più dilagante possibile di una popolazione, di un'etnia.
Sì, perché noi parliamo
quindi anche a livello proprio sì,
parliamo di colonialismo di sostituzione, no? In questo caso,
sì,
cioè non è un colonialismo
esatto.
Di insediamento, ma è proprio poi tutta la propaganda israeliana, insomma, ne parla come dei palestinesi, appunto. Parliamo anche soprattutto di esponenti di rilievo del governo, non di qualche colono, che hanno definito appunto subumani, animali, i palestinesi e le palestinesi, e i bambini come, diciamo, voi uccidete i bambini, ma i bambini saranno i terroristi di domani, insomma. Quindi c'è, come hai sottolineato molto bene, proprio una volontà molto chiara. Cercheremo di seguire allora anche col tuo aiuto
sì.
questa udienza del 13
certamente.
Giugno e semmai la commenteremo. Io sono ottimista per natura, per cui se sabai, come diceva quello, ci sarà un giudice a Berlino, si terrà a Roma immagino questa udienza.
Alla Corte dell'Aia.
Questa qui.
No, perdonami, questa di cui parlavamo sì, è il tribunale sì, è ordinario che se ne occupa. Sì.
E quindi insomma tu ci aiuterai anche a capire poi la decisione che verrà presa?
Assolutamente sì, la commenteremo insieme. Molto
ricordo
molto
anche che insomma attendiamo. Per la questione pure dell'estradizione di Anan, questo palestinese, per cui Israele aveva chiesto l'estradizione, poi insomma a sorpresa per certi versi il tribunale dell'Aquila non l'ha accettata, poi come sappiamo contemporaneamente c'è stato il suo arresto e quello di altri due palestinesi, però, però comunque insomma questa cosa rimane alla sua importanza, proprio perché le motivazioni portate dagli avvocati di Annan erano proprio quelle che essere estradato significava sottoporlo a trattamenti di tortura inumani, eccetera. Io ti ringrazio tantissimo, vuoi concludere, aggiungere qualcosa? Altrimenti ci risentiremo sicuramente per seguire questa udienza del 13 giugno.
Ci risentiremo sicuramente.
Benissimo.
Sì. Seguiamo la vicenda giudiziaria da vicino e vediamo. In passato comunque ci sono stati anche altre vicende giudiziarie che hanno portato la sanzione, il sanzionamento, l'arresto di altri grandi capi di Stato, capi militari, insomma, che si sono riconosciuti per atti di tale ferratezza. Ricordiamo quindi il tribunale, per esempio il procedimento di Norimberga a seguito della seconda guerra mondiale, quindi ci abbiamo avuto altri.
Quello meriterebbe un capitolo a parte. Meriterebbe un capitolo a parte, oppure più recentemente l'arresto di Milosevic. Insomma,
Milosevic,
per quanto io se posso personalmente dire, rispetto a quello che sta facendo, lì pure c'era una pulizia etnica sicuramente che ha fatto parte di questo, però eppure quella è una questione, una situazione, quella della guerra in Jugoslavia, che appunto meriterebbe un approfondimento. Però ricordiamo,
totalmente diversa nel
possiamo dire un po' i due pesi e due misure, ecco, possiamo così banalmente definirle. Ti ringrazio tantissimo,
a
presto.
Grazie
allora.
A voi,
ciao. Ciao. E allora sono arrivata alla conclusione di questa trasmissione, che come vi dicevo potete riascoltare poi in podcast sul sito della radio www.ondarossa.info, e stiamo trasmettendo appunto la trasmissione del coordinamento regionale sanità proprio dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, trasmissione a cui vi rimando mercoledì prossimo sempre alle 16. Intanto vi do gli appuntamenti che abbiamo dato nel corso della trasmissione. Domani alle 17 ci vediamo con tante realtà per la lotta dell'ambiente, della salute, con gli studenti e le studenti di Ecoresistenze di Cambiare Rotta, con i compagni e le compagne di Baia dal Collare di Rieti, con Asia, con anche insomma chi si muove sulla questione del porto turistico di Fiumicino e altre che forse in questo momento non mi vengono in mente e me ne scuso. Ma poi andiamo in corteo alla regione. Per quanto riguarda invece la Palestina, l'appuntamento è sabato prossimo 18 maggio alle 17.30 a Piazza dei Mirti per un corteo di zona, ma che è stato diciamo preso come centrale, come manifestazione che riguarda tutte le situazioni che si sono mosse in questi 7 mesi a sostegno della resistenza palestinese. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento quindi alla settimana prossima alle 16 qui dai microfoni di Radio Onda Rossa.